Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo spiegato delle parti riguardanti Drenpa Namkha e il testo del Giallo Achatri, quindi come è possibile mantenere la mente pura. Quindi ogni qualvolta noi pratichiamo, è importante che la mente non sia distratta, che non rincorriamo gli oggetti che possono presentarsi alle porte dei sensi interiormente. Quindi non preoccuparsi degli oggetti di ciò che appare. Non giudicarli, non analizzarli, non trattenerli. Tutto ciò che noi tratteniamo non è bene. Abbiamo detto che una modalità di meditazione è la meditazione con un oggetto, in cui ci focalizziamo quindi su un oggetto specifico. E l'altro genere di meditazione è quella senza oggetto, in cui noi dimoriamo semplicemente nella condizione di Rigpa. Nell'uno o nell'altro caso, quello che è importante è come mantenere la mente in una condizione di serenità. Il metodo più semplice per controllare la nostra mente, quando noi diciamo come poter ottenere la mente autenticamente felice, gioiosa all'interno di noi, parliamo di controllo delle tre porte. Riguardo agli insegnamenti Dzogchen, noi parliamo di tre livelli di praticanti, quindi un livello eccelso, che sono coloro che hanno l'esperienza diretta del Rigpa, hanno la capacità di dimorare stabilmente nella Rigpa, e quindi tutto ciò che appare è analogo alla neve che cade sull'oceano. La neve cade sull'oceano e immediatamente scompare. Questo significa che tutto ciò che appare a livello di esperienza interna o esterna, nel momento stesso in cui appare, si autolibera. La seconda categoria, che sono quindi i praticanti di capacità intermedie, sono coloro che hanno la capacità, nel momento in cui appare un'emozione, un pensiero, di riconoscerlo come tale e di quindi liberarlo. Quindi ci sono praticanti come ad esempio io, nel mio caso. E quindi quando praticano, nel momento in cui appare un'emozione, c'è il rischio che questa stessa si leghi ad altre emozioni, altri pensieri, creando una catena karmica. Quando si parla di pratica, è importante fare particolarmente attenzione alla dimensione dell'ego. Noi pensiamo che l'ego significa che una persona ha capito tutto e quindi conosca tutto, ma ego significa anche la nostra capacità, ciò che noi facciamo nell'esprimere un giudizio riguardo agli altri. Quindi, ritornando alla nostra pratica, nel momento in cui appare un pensiero, è importante, un'emozione negativa, è importante riconoscerla come tale. In questa maniera ha modo di verificarsi l'autoliberazione. Se non riusciamo comunque a controllare la nostra mente, è importante cercare di praticare almeno, di controllare almeno le nostre parole, il nostro modo di parlare, la nostra espressione verbale. Se non siamo in grado di controllare la nostra bocca, cerchiamo almeno di controllare le nostre azioni, cercando di non manifestare, produrre delle azioni connesse alle nostre emozioni negative. Quindi Quindi, ad esempio, riguardo al caso dell'azione, nel momento in cui sentiamo che stiamo per compiere un'azione negativa, in quel momento cerchiamo di impegnarci di non manifestare quel genere di azione negativa. Quindi, abbiamo detto, questi sono i tre livelli di praticanti dal punto di vista dello Dzogchen. Quindi coloro che hanno un'autoliberazione immediata, coloro che hanno bisogno di osservare per permettere questa autoliberazione e altri che invece hanno bisogno di controllare le emozioni negative. Quando noi pratichiamo è importante non pensare fin dall'inizio qual è il nostro livello, siamo dei praticanti eccelsi, di qualità intermedie o di qualità inferiori, poco importa. Quello che è importante è che quando pratichiamo non siamo attaccati alla pratica, nel senso che non abbiamo delle aspettative rispetto alla pratica stessa, con la paura che non funzioni, che qualcosa stia andando storto, perché questa attitudine può creare una frustrazione, quindi veramente impedirci di ottenere i frutti della pratica. Quindi, punto importante è quello di riuscire a purificare le impurità. E man mano che noi riusciamo a compiere questo lavoro di purificazione delle impurità, progressivamente appariranno delle qualità positive, apparirà quindi la saggezza e le qualità connesse a questa stessa saggezza. Più noi riusciamo a praticare nella giusta maniera, più queste qualità si manifesteranno. Quindi è davvero importante cercare di non autogiudicarsi e di pensare di preoccuparci quale sia il nostro livello di pratica. Siamo appunto eccelsi, intermedi o con capacità inferiori. Quello che è importante a noi è quello che deve essere importante io, in che maniera ho modo di avvicinarmi all'esperienza del Rigpa. Quindi rispondendo a queste domande, noi immediatamente sappiamo dove è la nostra reale posizione. Quindi la persona che riceve insegnamenti da un maestro immediatamente realizza la dimensione di Rigpa, quindi avviene spontaneamente, naturalmente e immediatamente, quello è il praticante di alte eccelse capacità. A un livello più basso, invece, noi sappiamo che la nostra mente non è pura di per sé stessa, quindi ha bisogno di essere purificata dalle emozioni negative. Quindi la mente in questo caso è esattamente come un foglio di carta su cui è caduta una goccia di olio, e voi sapete che se voi provate a scrivere dove è caduta la macchia, la penna non avrà la capacità di scrivere. Quindi questo significa che se non abbiamo delle impurità, gli insegnamenti e il valore stesso degli insegnamenti non potrà trovare il giusto posto e quindi maturare. Quindi la prima cosa è togliere, rimuovere queste impurità, quindi per rimanere riguardo all'immagine, rimuovere l'olio che è caduto sul foglio, per poi riuscire a praticare con successo e ottenere le realizzazioni. È importante quando noi meditiamo, ricordarsi anche della impermanenza, ne abbiamo parlato molte volte. Impermanenza significa che ogni momento le cose cambiano, ogni momento i fenomeni mutano, ma questo significa che ogni momento che trascorre noi siamo più vicini al momento in cui dovremo abbandonare questa vita e questo corpo. Per questo è importante purificare il karma e purificare la mente impura. In questo senso, le pratiche preliminari, quindi le prostrazioni, le preghiere, la presa di rifugio, sono tutte pratiche che hanno lo scopo di purificare la nostra mente. Noi facciamo spesso l'esempio del seme di un fiore. Diciamo che il seme di un fiore ha la capacità, in potenza, ha la capacità, di sviluppare interamente un fiore. Però se noi guardiamo il seme, nel seme non c'è il fiore in quanto tale, c'è il fiore ma potenzialmente. Soltanto quando il seme viene messo in terra, viene annaffiato, quindi quando c'è un insieme di elementi che si aggiungono, è lì che il seme può pian piano crescere, diventare una pianta e fare un frutto. Quindi è importante capire che la realizzazione avviene nello stesso modo. Quindi l'oggetto della pratica è cercare di dimorare nella dimensione di Rigpa, ma perché tutto questo possa accadere, abbiamo necessità che questo potenziale si sviluppi. Quindi, e avere degli elementi che contribuiscano a far sì che questo potenziale si sviluppi, quindi tutto quello che voi conoscete, quindi la compassione, la motivazione pura. Quando pensiamo alle pratiche preliminari, ad esempio, facciamo l'esempio delle prostrazioni, dobbiamo fare molta attenzione perché alcune persone pensano e dicano che quella non è realmente la tradizione spirituale, è più che altro un'usanza tibetana, ma non è così. Le prostrazioni sono qualcosa che è stato insegnato direttamente dal Buddha Thongpa Sherpa, quindi è assolutamente connesso con l'insegnamento spirituale dello Dzogchen e della tradizione Bonpo. Sempre parlando di meditazione, è importante tenere sempre a mente chi è l'autentico creatore. Il creatore è la mente che crea l'illusione, che crea le emozioni. Cosa significa quindi che la mente è il creatore? Cosa è soprattutto l'illusione, quando diciamo che la mente è il creatore dell'illusione, cos'è l'illusione quindi? Facciamo l'esempio, quando uno è ubriaco, forse voi ci avete esperienza, quando uno è ubriaco, ad esempio guarda il cielo e vede che tutto si muove, sembra che si muova tutto attorno a sé, non è la realtà, in quel momento la persona ubriaca è illusa. Nel modo simile, nella nostra tradizione, dice tutto ciò che noi vediamo, che speriamo, è illusione. Voi l'avete sentito più volte, ma cosa significa realmente questa frase? Tutto è illusione. Tutto ciò che vedete, tutto ciò che voi potete annusare, ascoltare, è illusione. In che senso? Vuol dire che c'è una percezione sbagliata di ciò che cade sotto i nostri sensi e che non corrisponde alla realtà autentica delle cose. Nella tradizione Bonpo noi diciamo tutto ciò che appare dipende da cause e condizioni. E lo stesso vale anche per noi. Tutto ciò che noi siamo, che possiamo esperire, è connesso al nostro karma, quindi a delle cause primarie e a delle cause secondarie che permettono a queste cause primarie di fruttificare, quindi di manifestarsi realmente. Quindi da una parte diciamo che tutto ciò che nasce dipende da cause e condizioni. Quando abbiamo capito ciò, noi possiamo vedere in maniera differente noi stessi e anche tutto ciò che accade. Quando voi vedete me, guardate a me, ad esempio, non pensate Gelek è determinato da cause e condizioni. Voi lo potete capire unicamente se analizzate Gelek nella maniera che voi conoscete, quindi capire chi è Gelek, Gelek è la mano di Gelek, Gelek è la spalla di Gelek e così via dicendo. Ora vi racconto una storia legata a questo, un esempio legato quindi a questo testo sacro, in che maniera quindi la nostra mente è il creatore. Allora, una storia, ad esempio, dice C'era quindi una volta una donna. Molte storie tibetane hanno a che fare con, hanno come protagonisti i monaci e avventure che riguardano, accadono ai monaci, per esempio di monaci beoni che quindi si giuiscono nel bere l'alcol, forse questo l'avete sentito spesso. Quindi c'è un... Allora, da una parte c'è un monaco, dall'altra parte dall'altra parte del monte ci sono dei ladri che vogliono rubare dei gioielli. Quindi i ladri vengono, incontrano la donna, scusate, una donna non è un monaco, e vedono che lei è... Che c'è una persona molto malata, dall'altra parte della montagna c'è un re e che domanda, ha bisogno di aiuto. Poi questa donna si sveglia il giorno dopo e vede che la persona che è davanti a sé, il marito, ha cambiato completamente aspetto. Questo significa che ci fa capire che tutto ciò che ci accade è un'apparenza. Noi pensiamo che l'apparenza sia duratura, ma non è così. La realtà cambia ad ogni secondo, quindi quello che noi vediamo è unicamente l'apparenza. Quindi la donna andò, si mette tutti i suoi gioielli, va dall'altra parte della montagna dove in teoria c'era il re che la stava aspettando e voleva incontrarla, ma purtroppo la donna si imbatte nei ladri che le prendono tutto e così perde qualsiasi cosa. Quindi in tutto ciò che esiste non c'è niente di male in se stesso. Se voi se vi ricordate, gli insegnamenti di Drenpanamka di ieri dicevano il tuo nemico non è realmente il tuo nemico. Quindi quando noi diciamo c'è qualcosa di sbagliato fuori, è importante che ci guardiamo dentro e capire perché dentro di noi abbiamo questa opinione. Quindi fate attenzione, ogni volta che voi sentite che qualcosa non va bene, che avete fatto o avete un errore, va bene? Allora, anche se sembra esterna la causa, sappiate che all'interno di voi sta maturando e sviluppandosi una emozione negativa. Quindi tutto ciò che accade fuori è una proiezione di ciò che abbiamo all'interno. È per questo che noi pensiamo che il nemico esterno. Allora noi pensiamo che il nemico esterno, mentre invece la rabbia dentro. E ogni volta che c'è la rabbia dentro, automaticamente appare un nemico fuori. Se noi riusciamo a eliminare, a purificare questa emozione di rabbia che abbiamo all'interno del nostro cuore, fuori non potranno più esserci nemici. C'è poi un'altra storia di una volpe che corre. Quindi, ok, c'è cioè quindi questa volpe che ha un pezzo di carne, poi va a vedere nel fiume un pesce che salta, quindi vuole prendere il pesce, solo che c'è un uccello dal cielo che vede la carne che la volpe aveva lasciato da una parte, scende e ruba la carne. Questo quindi significa come funziona la nostra mente, non è mai contenta. Ha una cosa, la lascia perché cerca di averne una migliore. Solo che, ovviamente, quello che lasciamo può creare dei problemi e soprattutto quello che abbiamo trovato ne avremo poi bisogno ancora di altre. E funziona, purtroppo il samsara funziona esattamente su questa logica. E quindi attraverso questi esempi che in maniera chiara possiamo anche capire cosa significa quando diciamo che la mente crea l'illusione. E di tutto ciò che noi vediamo, e questa è l'illusione, non vediamo mai qual è la causa e quali sono le condizioni che hanno creato quella cosa. Quindi noi semplicemente seguiamo in maniera cieca quella cosa, ci identifichiamo, la giudichiamo quello che è, ma non vediamo quella che è la realtà di ciò che accade, proprio perché non vediamo cause e condizioni. E non sappiamo neppure, non riusciamo neppure a riconoscere quella che è la identità ultima di ogni fenomeno, cioè forma vuota. Noi ragioniamo sempre che c'è da una parte noi, quindi la nostra mente che crea, la mente che proietta, degli oggetti esterni che vengono presi come reali, sono la proiezione di questa. Sulla proiezione della nostra mente, solo che le due cose noi le percepiamo come se fossero separate. Quando siamo all'interno del Rigpa, invece, noi ci rendiamo conto in maniera diretta come tutto non sia altro che forma vuota. Quindi, quando noi ci guardiamo dentro, cerchiamo di cercare di guardare chi è che sta proiettando tutto questo, quindi la sorgente di quello che noi abbiamo chiamato il creatore, cioè la nostra mente, lì troviamo la risposta. Quindi è importante indagare sulla connessione che esiste tra soggetto e oggetto. Ed è per questo che noi abbiamo esposto queste due brevi storie, quelle della donna con i gioielli e l'episodio della volpe, proprio per capire come funziona la nostra mente. Funziona che ciò che abbiamo non è mai sufficiente, non è abbastanza, quindi proiettiamo all'esterno di noi, ciò che si proietta all'esterno di noi è sempre considerato come qualcosa di meglio di quello che già abbiamo. E questo ci trascina, ovviamente, in una catena infinita. Quando noi riusciamo a andare al di là di questa illusione, quindi spontaneamente la mente si fa più aperta, la compassione e tutte le qualità positive, spontaneamente si sviluppa. Quindi il nemico numero uno è veramente la rabbia. Se noi riusciamo a recidere la radice della rabbia, fuori di noi non ci sono più nemici. E quindi in un qualche modo recidiamo l'origine stessa dei sei regni di esistenza condizionata. Quindi quando parliamo quindi di felicità, la felicità si sviluppa proporzionalmente alla nostra capacità di ridurre gli elementi negativi e legati alle emozioni e alla mente, e questo può essere realizzato unicamente non attraverso una riflessione mentale o una conoscenza unicamente concettuale, ma con l'applicazione autentica nella pratica. Spesso sentiamo persone che qualcuno usa l'espressione io sono un praticante anziano, quindi da molti anni pratico. Questo ovviamente può creare delle grandi incomprensioni. E lo stesso Yonzin Rinpoche spesso ripete: non seguite, non andate dietro a ciò che le persone dicono, non abbiate fiducia nelle parole, perché qualcuno può dire qualcosa che nell'apparenza è positivo, ma pensare esattamente il contrario. Quindi a noi ci basta che qualcuno ci dica: ah, sei un genio, sei appunto un praticante anziano, sperimentato. Già questo condiziona fortemente la nostra mente e sviluppa il nostro ego. Quindi attenzione, controlliamo la mente, controlliamo la parola. Ora ci dedichiamo alla pratica. Oggi, in genere noi facciamo il Guru Yoga. Quindi rilassiamo il corpo nella postura 5 punti. Inspiriamo normalmente. Visualizziamo i tre canali all'interno del nostro corpo, canale centrale blu che nasce quattro dita sotto l'ombelico, il canale bianco sul lato destro, il canale sinistro rosso, questi ultimi due canali sono rispettivamente quelli della saggezza del metodo. Questi tre canali sono puri, luminosi, scintillanti. Cercate di visualizzare, ma anche di sentire esattamente queste qualità dei tre canali. Ora facciamo i 9 respiri di purificazione per purificare i tre karma negativi, le tre malattie, i tre nemici. Maschile, femminile, naga. Ora ritorniamo con l'attenzione sul canale centrale, dopo aver eseguito i 9 respiri di purificazione, quindi. Perfetto, quindi visualizziamo il maestro Tapirizza davanti a noi o al di sopra della nostra testa, quindi è di colore bianco, completamente nudo, questa è la sua forma a livello del Dharmakaya, il corpo è trasparente, completamente luminoso e scintillante, sentiamo fortemente la sua presenza, da ogni parte del suo corpo appaiono raggi luminosi che sono la manifestazione della sua saggezza e rimaniamo concentrati su Tapirizza. Sentiamo la sua forma come di reale, vivente, autentico Buddha. Rappresenta i tre lineaggi di Sutra, Tantra e Dzogchen, l'essenza del nostro maestro radice e Buddha dei tre tempi. Sviluppiamo devozione dal nostro cuore nei riguardi del maestro Tapirizza e preghiamo a Tapirizza, chiedendo che tutto ciò che noi vogliamo ottenere attraverso la pratica possa essere ottenuto, tutto ciò che noi vogliamo liberare attraverso la pratica possa essere liberato. Continuiamo a rimanere focalizzati su Tapirizza in maniera ferma, quindi corpo, mente, parola sono concentrati su Tapirizza, recitiamo per 3 volte la preghiera del Guru Yoga di Tapirizza. Dopo aver recitato la preghiera, sentiamo come Tapirizza, la sua presenza è diventata ancora più chiara, è più luminoso il suo corpo, quindi è ancora più potente la sua visualizzazione, il senso della sua presenza. Ora dal corpo di Tapirizza appare un fuoco di saggezza. Questo fuoco è l'essenza della sua saggezza. Questo fuoco raggiunge il nostro corpo e quando raggiunge il nostro corpo purifica tutte le impurità che riguardano corpo, parola, energia, mente, malattie, ostacoli, karma negativo, ogni cosa. Tutto quindi è bruciato e distrutto da questo fuoco di saggezza. Sentiamo come questo fuoco, veramente dal punto di vista energetico, sorge dal corpo di Tapirizza e brucia e distrugge tutte le nostre impurità. Ora dal chakra della gola di Tapirizza appare un getto di acqua di saggezza che entra all'interno del nostro corpo e dilava, spazza via tutte le impurità a livello fisico, energetico. Quindi tutte le malattie, le impurità sono spazzate via, sono dilavate via. Quindi immaginiamo questo getto di acqua che entra attraverso la corona, il chakra coronale, il canale centrale, si diffonde ovunque e dalle porte inferiori, quindi dalle estremità dei piedi, vediamo e sentiamo uscire un liquido scuro che si trasforma poi in nettare, diventando offerta gradita per tutti gli esseri senzienti dei serenni che hanno bisogno. Ora dalla chakra frontale della fronte di Tapirezza appare un vento di saggezza che entra nel nostro corpo, che purifica completamente il nostro corpo e tutti gli elementi connessi. Quindi ritorniamo con l'attenzione a Tapirizza, dalla fronte del maestro Tapirizza adesso appare una lettera A bianca che raggiunge il nostro corpo, conferendoci le benedizioni e potenziamenti del corpo del maestro. Dal chakra della gola del maestro Tapirizza appare una sillaba Om di colore rosso che raggiunge il nostro chakra della gola, conferendoci le benedizioni della parola del maestro Tapirizza. Ora dal chakra del cuore del maestro Tapirizza appare la sillaba Hum di colore blu che raggiunge il nostro cuore, entra dentro di noi, conferendoci le benedizioni e le qualità illuminate del maestro Tapirizza, relative soprattutto alla mente. Dopodiché sentiamo come le tre porte sono totalmente colmate della benedizione e della saggezza del maestro Tapirizza. Rimaniamo in questa condizione. Quindi ritorniamo di nuovo con l'attenzione su Tapirizza in maniera molto concentrata. Ora lentamente il maestro Tapirizza entra all'interno del nostro corpo attraverso il chakra coronale, discende fino al nostro cuore. Qui il maestro dimora. E nel momento in cui il maestro si dissolve in noi, rimaniamo nella dimensione del Rigpa, quindi non modificando nulla di ciò che appare sia esternamente come internamente, lasciando tutto esattamente come è, tutto ciò che si automanifesta, in questo modo si autolibera. Cerchiamo di percepire le qualità del Rigpa, che sono quindi la chiarezza, la vacuità, la freschezza e la beatitudine. Bene, ora recitiamo per tre volte la preghiera di Yashowalmo. Quindi, dopo aver recitato l'invocazione a Yeshualmo, recitiamo la dedica generale, offrendo tutti i frutti, i meriti accumulati dalla nostra pratica, per il beneficio e la felicità di tutti gli esseri senzienti, concludendo così.